sempre davanti a questo cancello che mi sembra una location abbastanza simbolica di tutta questa vicenda, incontriamo Franco Giacomelli, radicale di Ostia, che è un po' una testimonianza vivente, un diciamo testimone oculare di tutta questa vicenda, di questa cementificazione, di questa blindatura del mare, e gli vogliamo chiedere un po' com'era in passato, visto che Franco ha anche un trascorso di bagnino, quindi qui a Ostia è stato, diciamo, uno che ha offerto dei servizi alla cittadinanza.
Certo. E dunque, nel 1989, diciamo, già abbiamo letto questa storia, Gianfranco Mendola fece aprire 12 valichi a Ostia. Infatti ancora stiamo facendo una corta stampa appunto di tutta questa documentazione. Questo passaggio qui praticamente è proprio l'ultimo della serie di quei 12 valichi, appunto per permettere alla gente di andare in spiaggia, di poter usufruire sempre e comunque tutto l'anno dell'arenile, e quindi del mare. Purtroppo questi 30-40 anni così, la gestione, questo tipo di gestione politica del territorio, ecco come è finita, come è diventata Ostia, che l'85% delle spiagge sono proprio una sorta di proprietà privata, il mare in gabbia. Mare in gabbia. Noi radicali dall'epoca abbiamo fatto sempre, diciamo, la nostra battaglia per liberare il mare. Proprio siamo una vergogna, l'Europa ci guarda e siamo una cosa proprio vergognosa. Siamo noi come associazione Mare Libero insieme a Radicali Roma, siamo ripartiti alla carica proprio questo argomento qui. Sono state presentate delle denunce alla magistratura, presentate ricorsi al sindaco e al presidente del decimo municipio, che Marino sindaco il 6 ottobre, in occasione della prima domenica, si è dimostrato sensibile e propenso a cercare di riaprire, di restituire il mare ai romani. Quindi noi insieme ai Radicali Roma ce la metteremo tutta e speriamo, insomma, di in qualche modo di vincere.
Hai qui con te una foto che è veramente una testimonianza storica, adesso cerchiamo di agevolarla con l'inquadratura. Allora, qui è inquadrato Mister Ok, che è un personaggio che magari non giovanissimi romani dovrebbero ricordare, che era un signore bravo nei tuffi, che ogni capodanno festeggiava l'inizio dell'anno con un tuffo nel Tevere, da ponte, adesso ponte non mi ricordo se è Garibaldi o ponte Sisto, comunque da un ponte romano. Qui lo vediamo ovviamente in età avanzata, stava con la carrozzina, e qui sotto vediamo un giovanissimo Franco Giacomelli. Ecco, ci racconti un pochino l'aneddoto, diciamo, che si riferisce a questa fotografia, quando tu appunto mi hai raccontato lo aiutavi, in che cosa?
E dunque io facevo proprio il bagnino qui al Battistini, qui alle mie spalle, e il grande Mister Ok negli ultimi anni veniva spesso qui da noi a trovarci, aveva proprio la passione anche lui del mare, eccetera eccetera, quindi noi prendevamo lui e il suo carrozzino con il pattino lo portavamo sotto al pontile, dove all'epoca c'erano ancora delle scalette che si poteva addirittura accedere anche da fuori al pontile, e quindi accompagnavamo a fare i tuffi, a fare il bagno, a prendere le cose, perché fino agli ultimi giorni Mister Ok è stato amante del mare e stava qui con noi sotto al pontile.
Senti, quindi in chiusura volevo chiederti, diciamo, una considerazione come cittadino di Ostia, ma anche come militante di un'associazione radicale, quindi in qualche modo come militante politico. Tu pensi che un litorale, un lido di una metropoli europea in altri paesi lo avrebbero trattato in questo modo?
No, assolutamente, assolutamente. Qui è proprio fonte di speculazione in tutti i sensi, anche speculazione politica, perché è inconcepibile che un bene comune così, la spiaggia, il litorale, mare, è una sorta di proprietà privata. Non c'è bisogno poi di andare tanto lontano per vedere come dovrebbe essere appunto il mare e le spiagge. Qui al nostro confine, al di là del Tevere, c'è Fiumicino, che è piuttosto piccolino, eccetera. Ma lì ad esempio il loro lungomare è tranquillamente aperto a tutti, estate e inverno, con la sua attrezzatura, con i suoi ristoranti, bar, eccetera. Ma il concetto come dovrebbe essere proprio le coste, il mare e la spiaggia, che alla fine è roba nostra, insomma, non è proprietà privata. Qui a Ostia è triste perché, ecco, la situazione è questa qui, e noi speriamo appunto, come dicevo, che di cercare di di mettere mano a questa situazione e in qualche maniera vincere, insomma, perché poi anche la gente, l'opinione pubblica sente molto questa cosa. C'è anche un discorso economico, perché andare in uno stabilimento, una famiglia, significa minimo 40-50 euro al giorno per uscire senza niente, con un po' di abbronzatura forse. Quindi il problema è anche perché, come potete vedere anche dalla rassegna stampa che abbiamo fatto, in piena estate quelle pochissime spiagge libere non contengono, ci sono i posti in piedi, mentre gli stabilimenti sono tranquillamente al 20%, al 30%, spazio enorme. Quindi sta cosa va rivista, va riequilibrato un po' il tutto, perché la gente deve avere la possibilità, insomma, di usufruire di un bene comune.
Ringraziamo Franco Giacomelli. Incontriamo qui al banchetto una signora che ha appena firmato. Come si chiama lei?
Cinzia.
Cinzia, lei abita a Ostia?
Da 50 anni.
Perfetto, lei che ne pensa di questa vicenda del mare che è chiuso a chi vuole poter accedere durante l'anno?
Da 50 anni ne penso che è una vergogna, perché è l'unico posto, credo, in Italia che sia così. L'Adriatico, Venezia, che è rinomata, gente, è tutto aperto, è tutto libero, solo qui privatizziamo tutto, anche l'aria. Fra poco il pontile chiuso per anni, mezzo sfasciato sempre. Il mare dovrebbe essere di tutti, come la pineta, come i fiumi, no? I laghi. Uno va, che ne so, sul lago, è chiuso, non si può vedere, che qui neanche si vede. Il problema è quello, che neanche si vede. Va bene un minimo di ingresso per i bagni e tutto, ma neanche vederlo penso che sia quantomeno vergognoso.
Qui dal gazebo in cui ci sono i Radicali Roma incontriamo Laura, militante di Radicali Roma. Come sta andando il volantinaggio?
Bene, noi siamo molto impegnati su questa cosa, perché è interessante il fatto che la popolazione di Ostia vorrebbe partecipare ma non sa neanche dell'esistenza della nostra protesta, quindi è interessante il fatto che, divulgando le informazioni, ci chiedono di essere informati per quando faremo delle proteste, perché vorrebbero essere molto attivi, e questo ci dà un bel contatto col territorio e ci piacerebbe appunto portare avanti questa cosa in maniera più, insomma, vincente.
Quindi state raccogliendo anche email, tutti i contatti?
Sì, adesso ci sono delle persone che ci hanno chiesto di contattarli assolutamente quando c'è da protestare, perché sono molto indignati sul fatto che, cioè, loro che stanno qui la vivono molto, noi che siamo a Roma magari pensiamo sempre che è una protesta giusta e sarebbe bello, però veramente per uno che vive a Ostia non poter accedere al mare nel centro di Ostia, perché spesso ci sono alcuni che ci dicono: ah vabbè, ma Ostia puoi andare ai cancelli, è aperto. Ma il problema è vivere una città sul mare, e c'è addirittura, adesso poco fa ho visto una foto del 1916 del piano regolatore di Orlando, in cui prima della speculazione edilizia avevano fatto le strade in diagonale, per cui da ogni casa di Ostia si vedeva il mare, e noi adesso ci ritroviamo paradossalmente un muro abusivo che non ci fa vedere il mare neanche dal lungomare. È divertente, perché stando qui si imparano un sacco di cose. Grazie.
Grazie Laura. Incontriamo Silvano, il signor Silvano, che ha una memoria storica e ci sa dire un pochino com'era la questione qui, della questione appunto mare e accessibilità dopo la guerra.
Seconda guerra mondiale noi eravamo circa 6-7 mila abitanti. Io sono nativo di piazza Giuliano della Rovere. E lo stabilimento di fronte per me era il Lido e il Mare Chiaro, però a 7 anni cominciamo a lavorare, tutti i bambini andavano a lavorare, ed è stata, lavoravo allo stabilimento Emmi, e qui le spiagge erano sempre, come lei vede qua sul lungomare, la vista era molto bassa, quasi nulla. Erano alcune spiagge libere che risale Piazza dei Canotti, Piazza Scipione Africano. I resti stabilimenti erano tutti così.
Quindi questa lottizzazione, questa chiusura è una cosa vecchia, insomma.
Non ho capito.
Questa chiusura del mare alla vista e l'accessibilità è una cosa di vecchia data.
Viene da lontano. De roba libera c'era quello che adesso chiamano il curvone, che in antica origine c'è stato lo stabilimento della Guardia di Finanza a fianco al Mare Chiaro. Poi un'altra spiaggia libera era quella di fronte all'ospizio marino dove io ho fatto il bagnino di salvataggio per 3 anni, 4 anni così. Poi c'era quell'altra piazza di Canotto, piazza Scipione Africano. Poi si andava tutto verso il nord di Ostia, a ponente di Ostia, io state sempre liberi. Lorenzo può pure partecipare, che mi dai pure qualche consiglio, non è, noi siamo amici di vecchia data. Poi come spiaggia libera bisogna risalire a quello che ricordo io, alla Cristoforo Colombo e la Rotonda, quella che adesso si chiama la Rotonda, che era una spiaggia libera. E lo Sporting Beach lo stavano costruendo, mi pare nel 49, 50, 51, poi 53 hanno costruito il Venezia, 53, perché ci ho lavorato come cameriere al Venezia, e poi lì c'era un allevamento di conigli selvatici, e il periodo dei guaia, era una zona di caccia. Da dopo il Venezia era solo una zona di caccia, non esisteva niente, io andavo a caccia.
Gambrinius c'era?
Non c'era niente, andavo a caccia io, non io, accompagnavo il papà del mio amico, di Osvaldo Mattioni, andavano a caccia dei conigli e quaglie, e poi stavano a costruire Venezia, non era nemmeno finito, io sono andato a fare una stagione come aiuto cameriere e così, e c'era solo un chioschetto che io mi fornivo delle sigarette, alla fine da Cristoforo Colombo, venendo con le spalle a Roma, sulla sinistra c'era un chioschetto e vendeva tabacchi e basta.
E quindi in quali anni un po' è precipitata la situazione dopo la guerra riguardo alla chiusura e alla semi-privatizzazione qua di tutta la costa? Chi dei due?
Allora, i primi due stabilimenti, l'avrà detto già lui, sono stati l'Elmi e Battistini e poi l'Elmi. Poi c'è stata la Pasotti che ha fatto, era tutto Pasotti prima, ha fatto Vecchia Pineta, Nuova Pineta, Lido, Mare Chiaro. Anni subito dopo la guerra, io sono del 47, ritengo dal 48, 49, 50 in poi. Poi gli ultimi stabilimenti veri e propri, ecco, come ha detto lui, il Venezia, poi dopo il Gambrinius, e poi sono nati quelli proprio ultimi del nuovo lungomare, quello con la casetta, quelli sono proprio stati gli ultimi stabilimenti con qualche cosa nato a nord dopo il porto, diciamo, dopo la realizzazione del porto. In ogni modo, giustamente questo problema del mare di Ostia c'è sempre stato, perché Ostia è Roma e lo sviluppo di Ostia significa sviluppo al mare di Roma, dal periodo, voglio dire, del Duce, quando diceva che la terza Roma doveva andare al mare, e ritengo che sia abbastanza difficile una situazione del genere, perché dobbiamo pensare che questo sarà un posto di mare per 6 milioni, 7 milioni di persone, cioè rischiamo, se lo lasciamo proprio alla portata di tutti, prima dovremmo educarci noi come i 6 milioni di persone per rispettarlo, perché se no rischiamo di dargli un accesso che potrebbe essere deleterio. Io parlo per esempio delle spiagge rosa in Sardegna, che ormai non ci si può più andare, o di altre situazioni, perché quando tu lo dai alla massa, la massa devi stare attento, che se non è preparata distrugge. Ecco perché per noi che siamo nati a Ostia e che abbiamo vissuto Ostia nei periodi quando Ostia aveva 2 milioni di abitanti, adesso 2.000 abitanti, adesso ce n'ha 250.000, noi andavamo al mare e per noi era una situazione magnifica e naturale, non c'era confusione, non c'era. Adesso, se noi vogliamo andare al mare, dobbiamo andare a cercare uno stabilimento nei giorni feriali che ci permette di andarci e stare tranquilli, perché se no tranquilli non ci siamo.
E che spese più o meno ci sono, visto che lei è di qui?
Ma c'è il boom dell'abbonamento annuale, che può andare da un minimo di 3.500 euro l'anno a un massimo, credo, di 6.000 euro l'anno, però diciamo è come un circolo, cioè se tu lo sfrutti tutti i giorni l'abbonamento annuale diventa un risparmio, perché se tu invece ci vai una volta a settimana diventa una spesa. Io quando ero giovane, che vivevo con mamma e papà e andavo tutti i giorni al mare, l'abbonamento annuale per me andava benissimo, perché se no tutti i giorni dovevo pagare l'entrata, ma pure se non pagavo l'entrata, il lettino, l'ombrellone e tutte le altre cose. Adesso invece ti trovi perfino l'acqua calda, che magari potrebbe essere un una esagerazione, ma per chi l'ha provata è una bella cosa, le devo dire. Perfino la pagata, lei c'ha tutto, entra, lascia le sue cose, non si deve portare la borsa appresso, l'asciugamano e le altre cose, le trova lì, è come se fosse un club privato in montagna con la piscina, voglio dire, e c'ha degli enormi vantaggi, insomma. Io ritengo che dall'estrema libertà all'estremo lusso ci sono i vari passaggi, e Ossia potrebbe, con uno studio particolare, ottenerli tutti.
Senta, del fatto che chi vuole accedere passando per questi, chi vuole accedere al bagnasciuga, quindi demaniale, comunque sia, gli chiedono ugualmente il biglietto, non volendo usufruire dei vari servizi?
No, quello è sicuramente, si va contro legge, andare contro legge non è possibile. Fra l'altro, voglio dire, la legge ti obbliga a tenere aperto pure d'inverno. È che, non lo so, molti stabilimenti stanno aperti, molto no. Questo però dipende sempre, perché quello che vuole andare contro legge poi però d'inverno, per esempio, ha dalla sua il fatto che se tiene aperto gli rovinano quando entrano, deve tenere per forza il guardiano, la cosa, perché se no purtroppo la maleducazione è quella che noi viviamo tutti i giorni dentro le metropolitane, dentro gli ascensori, io abito in un posto dove hanno fatto un ascensore per andare dall'altra parte della ferrovia e della via del mare, e l'ascensore è impraticabile, insomma, come l'hanno fatto un mese dopo era impraticabile. Cioè, o noi incominciamo a capire che dobbiamo educare la popolazione a un certo tipo di comportamento, se no siamo obbligati a fare delle leggi restrittive. Cioè, la via di mezzo è, come al solito, è quella che conta, e la via di mezzo è quella difficile, a quanto pare, perché ancora non ci siamo riusciti.
Ringraziamo il signor
Melchiorri Lorenzo.
Lorenzo, grazie molte.